Radio 3 Scienza.
Quasi 800 persone hanno perso la vita sul luogo di lavoro nel corso del 2025. I settori più colpiti sono l'agricoltura, l'edilizia e i trasporti. Negli ultimi anni anche la ricerca nel campo della robotica sta provando a immaginare soluzioni per aumentare la sicurezza sul lavoro e ridurre il rischio di incidenti. Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti a Radio 3 Scienze e buon primo maggio da tutte e tutti noi, Marco Pompi, Domenico Ganci, Francesca Buoninconti, Roberta Fulci che è qui seduta a fianco a me. Buongiorno Roberta.
Buongiorno e buon primo maggio a tutti.
La nostra puntata nel giorno in cui si celebra la festa dei lavoratori e delle lavoratrici è dedicata alla sicurezza sul lavoro. Come avete sentito, l'agricoltura è uno, forse il settore più colpito e devo dire Roberta che preparando questa puntata in redazione noi siamo rimasti molto impressionati dal numero di incidenti mortali che avvengono ogni anno con i trattori.
È un numero effettivamente stupefacente. Tra il 2021 e il 2024 ogni anno sono sempre morte più di 100 persone proprio per incidenti con i trattori, con dei picchi fino a 140 morti in un anno. Tutto questo è legato al fatto che spesso purtroppo i trattori si ribaltano con conseguenze catastrofiche, dipende da tutta una serie di fattori di cui oggi parleremo. E, tra l'altro, l'età media sia dei trattori, che a volte sono vecchi, consumati, non sono più adatti, sia di chi li guida, perché i lavoratori in campo agricolo hanno un'età media molto alta, l'età media è di 63 anni, quindi insomma questi vari parametri combinati fanno sì che il numero di incidenti sia molto alto.
Questi i dati nonostante, tra l'altro, già dal 1974, quindi sono 52 anni che esiste un obbligo di montaggio delle strutture di protezione, sono note in gergo con l'acronimo ROPS, Rollover Protection Structure, che significa strutture per la protezione dal ribaltamento per i trattori di tipo tradizionale. Poi successivamente in anni più recenti ci sono state delle linee guida promulgate dall'INAIL che estendeva l'applicazione ai trattori usati, quelli appunto con elevata anzianità di servizio, perché come ricordavi tu spesso i trattori in campo hanno parecchi anni sulle spalle.
E nel 2012 è stata anche introdotta un'altra norma, l'obbligo di un patentino che abilita chi guida i trattori agricoli forestali appunto a poter portare questo tipo di mezzo, che ovviamente non è banale, non è come un'automobile, è un'altra cosa.
Ma gli strumenti per aumentare la sicurezza dei lavoratori a bordo dei trattori non finiscono qui e ce lo ricorda una voce che di questo tema si occupa da molto tempo, Domenico Pessina, che è docente di agraria all'Università di Milano e che è stato fondatore dell'Osservatorio indipendente sulle morti da ribaltamento dei trattori, avviato dal 2008 dal Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università Statale di Milano. E grazie a lui e al suo gruppo di ricerca se oggi possiamo citare i dati che abbiamo menzionato poco fa. E allora sentiamo che cosa aggiunge ancora Domenico Pessina all'elenco degli strumenti normativi regolatori che citavamo io e Roberta poco fa.
E poi c'è la famosa, tra virgolette, tra gli addetti ai lavori, revisione periodica dei trattori. La legge del 2015 non è ancora entrata in vigore e sostanzialmente si va avanti di anno in anno con la proroga, e sono già ormai più di 10 anni. Questo sarebbe veramente un intervento, direi, risolutivo da questo punto di vista, perché permetterebbe di svecchiare sostanzialmente il parco macchine trattori. Non esiste una tipologia tipica di incidente, ogni incidente fa storia a sé. Questo è dovuto alle caratteristiche del trattore e del suo lavoro. Il trattore è una macchina da lavoro che lavora tipicamente fuori strada, su terreni spesso impervi, spesso dal fondo dissestato, con attrezzature pesanti che possono causare degli sbilanciamenti, soprattutto per quanto riguarda manovre più o meno improvvise in pendenza, prime fra tutte le svolte. Quindi questo insieme di cause porta a una variabilità dell'accadimento degli incidenti che si concludono sempre con un ribaltamento, ma che hanno appunto svariate ragioni di innesco.
Questa è la voce di Domenico Pessina, che è appunto il fondatore dell'Osservatorio Indipendente sulle morti da ribaltamento dei trattori. A lui abbiamo chiesto anche di spiegarci che cos'è esattamente il ROPS, questa struttura Rollover Protection Structure, che protegge nel caso di ribaltamento da trattori, che però evidentemente per qualche ragione, insomma, che adesso ascolteremo insieme, non sempre basta. E gli abbiamo anche chiesto, dato che questa struttura è obbligatoria dal 1974, ma i dati sulle morti sono ancora così alti, se esistono altre strade, quindi altri stratagemmi per cercare di limitare le morti in agricoltura.
Sostanzialmente no, nel senso che l'accoppiata ROPS, lo ricordo, Roll Over Protective Structure, struttura di protezione in caso di ribaltamento, unita in maniera fondamentale alla presenza e al corretto uso della cintura di sicurezza di tipo addominale, quindi come quella che di solito si indossa sugli aerei. Questo binomio, dicevo, ROPS e cinture, è assolutamente inscindibile ed è un binomio ormai applicato da molti decenni a livello mondiale, quindi evidentemente questo tipo di protezione passiva, cioè una protezione che non fa niente per impedire l'incidente, ma ne minimizza le conseguenze a carico del conducente in caso di accadimento. Per fare un paragone, è un po' come l'airbag sull'automobile. Gli airbag ormai sugli automobili non impediscono l'accadimento di un incidente, ma ne minimizzano le conseguenze a carico del conducente e degli eventuali passeggeri. Si sta studiando in questo momento, ma proprio nell'ultimissimo periodo, la possibilità di migliorare il montaggio dei ROPS e soprattutto l'uso effettivo delle cinture, che mostra più una criticità, proprio perché nonostante siano ormai obbligatoriamente montate sui trattori da più di 30 anni sostanzialmente, sì, più o meno, e le cinture non vengono utilizzate. Non vengono utilizzate semplicemente perché sono scomode, perché l'operatore, l'agricoltore deve continuamente salire e scendere dal trattore per controllare la lavorazione, e direi anche perché i controlli sono praticamente inesistenti, sono praticamente assenti. Quindi per un misto di inefficacia, difficoltà, disattenzione, se vogliamo anche negligenza, le cinture di sicurezza non vengono utilizzate.
Questa era la fotografia che ha scattato Domenico Pessina, docente di agraria all'Università di Milano, fondatore dell'Osservatorio Indipendente sulle morti da ribaltamento dei trattori, delle ragioni per cui ogni anno, come abbiamo ricordato con Roberta Fulci, avvengono oltre 100 morti appunto a causa dei trattori nei campi, nell'agricoltura. Grazie dunque Roberta Fulci per averci aiutato a introdurre questo tema. Abbiamo parlato di agricoltura e di trattori che, come abbiamo capito, possono rappresentare una fonte di rischio, ma certamente hanno rivoluzionato il lavoro nei campi. E tra poco proveremo a capire invece come altre macchine, questa volta robot, potrebbero in futuro aiutarci ad aumentare la sicurezza sul lavoro in ambiti come l'edilizia. Buongiorno ad Arash Ajudani.
Buongiorno.
Buongiorno e benvenuto a Radio 3 Scienze e buon primo maggio anche a lei.
Grazie anche a voi.
Responsabile dello Human Robot Interfaces and Interaction Lab, questa è l'esatta dizione inglese del laboratorio che dirige l'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova, possiamo tradurre con laboratorio per l'interfaccia e l'interazione tra esseri umani e robot. E, Arash Ajudani, noi parleremo soprattutto di nell'ambito dell'edilizia tra poco, magari poi se abbiamo tempo tocchiamo anche l'ambito dell'agricoltura, però l'edilizia è quella in cui lei insieme al suo gruppo e ad altri ricercatori e ricercatrici all'Istituto Italiano di Tecnologia e in altre parti d'Europa state lavorando per creare, diciamo, dei prototipi che possano di robot che possano effettivamente lavorare sulla prevenzione, sulla riduzione dei rischi di incidenti nei luoghi di lavoro. Partiamo però, Arash Ajudani, se me lo permette, da un termine inglese che ricorrerà nella nostra conversazione, che è bene chiarire sin dall'inizio. La parola è cobot. Che cosa significa?
I cobot sono i sistemi che affiancano l'uomo, sono sistemi robotici che affiancano l'uomo e lo aiutano in modo molto efficace e rendono il lavoro molto piacevole. I cobot sono sistemi che sono abbastanza autonomi, guardano il movimento del corpo dell'uomo e reagiscono quando serve. Ad esempio, se un lavoratore sta svolgendo il suo lavoro, ma una parte del lavoro è più pesante e ripetitivo, possiamo programmare il robot che prende questo carico di quella parte del lavoro più pericoloso, possiamo dire, e l'uomo rimane lì che trasmette, diciamo, il know-how e quello che anche l'esperienza, così il lavoro diventa molto più piacevole e nel frattempo anche molto light e con meno rischi per la salute sia fisica che mentale.
Ecco, un esempio di questi cobot, dei robot collaborativi, è il robot Concert che avete sviluppato proprio all'Istituto Italiano di Tecnologia, è un progetto finanziato con fondi europei che appunto sta sotto lo stesso nome di Concert, e le vorrei chiedere innanzitutto a Rasho Giudani di darci un'idea di come è fatto, in modo da poterlo un po' visualizzare, immaginare al lavoro, poi capiremo meglio diciamo che tipo di aiuto può dare alle persone che sono al lavoro al fianco a lui.
Allora, la piattaforma Concert è una piattaforma mobile con un braccio modulare sopra che abbiamo sviluppato con gli altri colleghi dentro l'istituto. Questa piattaforma era sviluppata avendo in mente le richieste dal settore edile. Vuol dire che un payload più alto anche lì, perché stiamo parlando di più di decine di chili di portare il materiale in giro o fare anche il lavoro in altezza, non solo in un'altezza umana ma anche più di, cioè arriviamo fino a 3 metri. Per questo la modularità per noi era molto importante in questo progetto, e abbiamo sviluppato questo progetto questa piattaforma e lo abbiamo dato anche l'intelligenza, sviluppando algoritmi di intelligenza artificiale sopra, lo rendevano ci dava la possibilità di collaborare sia con le persone che anche in modo autonomo, perché secondo me il termine cobot è stato un po' valutato come un robot che deve sempre lavorare con una persona, che non è vero. Il cobot reagisce quando serve, il resto del tempo deve essere assolutamente autonomo, se no questa idea rimane molto non sostenibile. Un robot deve essere al 100% autonomo, ma quando serve reagisce. Questo non vuol dire che cioè direttamente una interazione fisica, potrebbe essere anche semplicemente tramite l'LLM o una interfaccia
LLM, lo ricordo, sono i sistemi di intelligenza artificiale, large language models, diciamo, con le istruzioni.
Esatto, con istruzioni possiamo parlare, se qualcosa che non ci ricorda possiamo chiedere a un robot, ma loro sono lì per aiutare in vari livelli, sia fisica che cognitiva, e quando non serve vanno avanti in modo autonomo.
Ecco, dobbiamo un po' immaginare una dimensione di un gombro di circa 1 metro per 1 metro, qualcosa del genere, una serie di, appunto lei diceva, una struttura modulare, quindi giunti, collegamenti, attuatori con gli strumenti di lavoro, dal trapano, un sistema di spruzzo e levigatura per arrivare anche in zone, no, che dove i lavoratori fanno più fatica ad arrivare, pensiamo appunto a scale, impalcature, quando devono trapanare, applicare sostanze o levigare. Quindi diciamo, questo è il tipo di lavoro che può svolgere. Questo Concert, questo robot, l'è stato testato, l'avete testato anche in una fabbrica polacca. Con quali risultati?
Allora, sì, la fabbrica Budimex, che erano il nostro partner dentro il progetto, abbiamo portato il robot. Loro sono un'azienda industriale che costruiscono vari tipi di palazzi, anche le strade, varie, diciamo, le tipologie ampie. Abbiamo fatto una collaborazione fra le persone, veri lavoratori in settore edile, che co-trasportavano con il nostro robot, o altri diciamo use case erano un robot che lavorava sui muri, faceva i buchi dentro un muro, che era super difficile anche Serviva un trapano molto molto grosso, di dimensioni enormi, anche un peso più di 10 kg. Grazie a questo cobot abbiamo utilizzato una interfaccia molto semplice, che semplicemente la persona o forniva la mappa, che il robot lo sapeva dove esattamente doveva andare a interagire, o semplicemente puntando sul muro, con un'interfaccia molto intuitiva, poteva, il robot reagiva e svolgeva il suo lavoro in modo autonomo. Noi abbiamo fatto varie, diciamo, compiti con loro, Budimex. Abbiamo portato la piattaforma a una TRL molto alta, diciamo, siamo su TRL 6-7,
Cosa
e ora
significa
stiamo
TRL,
cercando di.
Arash? Cosa
Esatto,
significa
TRL è un
TRL?
Technology Readiness Level, che è un termine molto standardizzata per farci capire che livello di readiness, diciamo, ha una tecnologia. Ad esempio, ancora nella ricerca, ma è come un prototipo o come un prodotto. TRL 7 vuol dire che noi abbiamo portato il nostro prototipo, abbiamo fatto vedere dentro un ambiente reale e funziona davvero, e abbiamo preso tutti i feedback necessari, e ora possiamo partire per renderlo diciamo, un prodotto.
Un prodotto. Ecco, Rasha Giudani, qui diventa interessante capire come si fa il passo successivo. Cioè, una volta dimostrato che sul campo effettivamente questo robot può funzionare bene, interagire con le lavoratrici e i lavoratori come avete immaginato, raccogliendo appunto, lei che diceva, tutti i feedback, e poi gli interrogativi sono: ma nel mondo reale, ovvero in un cantiere, diventano quali sono le variabili che possono complicare, diciamo, l'operatività, no, di questo robot, perché appunto
Certo.
non sempre abbiamo delle condizioni magari più asettiche, più controllate, come magari quelle di una fabbrica, dove appunto, o di un complesso industriale dove è tutto molto standardizzato, no? Immaginiamo un cantiere, per esempio, edile in una casa, in un palazzo, intervengono delle variabili che forse diventano complicate da gestire. Ci dà un'idea?
Esattamente. Certo, noi parliamo di un ambiente molto ostile per un robot, che ci sarà la polvere, non lo so, umidità, il terreno non è sempre piatto, magari c'è un po' di acqua che può anche rendere la locomozione, la navigazione molto difficile. Ci sarà la luce o no? Un giorno magari ci sarà il sole ad agosto con 40 gradi, il robot deve funzionare, ovviamente si scalda, un giorno sarà meno di 10 gradi, cioè parliamo di una varietà che assolutamente per un robot potrebbe essere molto difficile. Questi però sono aspetti ingegneristici, se possiamo chiamare, che dopo la ricerca vengono ottimizzati. Noi abbiamo messo fuori un'idea con alcuni IP che possono, cioè, può essere abbastanza protetto dall'acqua, dall'umidità, dal polvere, però ovviamente bisogna ingegnerizzare di più questi aspetti di un robot per poterlo utilizzare in vari ambienti, anche, cioè, cambia da una città all'altra, o ovviamente quando comincia a piovere non possiamo dire che aspettiamo finché finisce la pioggia.
Smette.
Tutti questi aspetti, esatto, cioè, come un ente di ricerca, noi di solito cosa facciamo? Noi, quando una piattaforma arriva a questo livello di readiness, in italiano potremmo dire di, come, non lo so, un livello di completezza,
Sì.
e co di solito cominciamo con spin-off dall'IT, le persone che vogliono portare questo progetto a farlo diventare un product, diciamo un prodotto. Infatti, lo spin-off di IT, che si chiama RoboSintesi, ha il suo compito di mettere questi robot, ingegnerizzare, arrivare a un punto che questi robot possono essere utilizzabili in vari settori e vari anche ambienti.
ambienti di construction di Edilet.
Quindi sì, naturalmente c'è molto lavoro, diciamo, da fare, appunto, poi per mettere a punto davvero questi robot e renderli operativi sul campo. Però Rosh Yehudani, lei e il suo gruppo si occupa da anni di questi temi. Ricordiamo, negli anni passati anche avete sviluppato un altro progetto europeo, Sofia. Adesso avete ricevuto da poco un finanziamento del Fondo Italiano per la Scienza per studiare con un nuovo progetto lo sforzo fisico e il carico mentale delle lavoratrici e dei lavoratori. Allora, le chiederei di, qui stiamo parlando più di monitoraggio delle attività, esatto, lavorative. Intanto le chiederei di raccontarci un po' come lo farete, e poi ci concentriamo anche sul rapporto e sulle reazioni dei lavoratori e delle lavoratrici, perché non è un aspetto secondario questo nel nostro rapporto, no, con i robot.
Certo. Allora, sì, noi qualche tempo fa abbiamo fatto un passo indietro, abbiamo detto: guardiamo il problema di sicurezza sul lavoro in un modo a 360 gradi. Non è solo il robot o un strumento che metti sul robot e tutto dovrebbe andare abbastanza bene. E noi abbiamo detto: cominciamo con un monitoraggio efficace, e questo monitoraggio non solo monitora la situazione attuale, ma anche anticipa cosa serve per una persona che sta lavorando, e con i sistemi, diciamo, attivi come un cobot o una piattaforma umanoide possono reagire e aiutare. In vari progetti come Sofia o il mio IRC Ergoline, ora con FISC, progetto che si chiama EPIC, per prima volta stiamo cercando di capire la mente e il corpo come sono collegati. Ad esempio, l'ergonomia fisica e cognitiva, come si sono collegati? Se noi siamo stanchi più fisicamente, ovviamente tendiamo di fare più errori cognitivi e viceversa, e stiamo cercando di capire questo quando magari c'è tutti incidenti che succedono sul lavoro. Di solito o sbagliamo qualcosa, la maggior parte del tempo la causa è che perché siamo troppo affaticati fisicamente. Su questo stiamo lavorando, mettendo le telecamere intelligenti potremmo guardare il corpo dell'uomo, solo la linguaggia del corpo, guardando come si muove, perché ci sono alcuni fattori. Ad esempio, quando noi tocchiamo la faccia più spesso, quando mangiamo le unghie, quando abbiamo qualche iperattività nel nostro corpo, ai piedi, o non lo so, guardiamo con attenzione in vari punti, tutti sono fattori che stiamo cercando di prendere con le telecamere, senza mettere neanche un sensore sul corpo, perché ai lavoratori non piace indossare niente, neanche, diciamo, qualcosa proprio banale. Con questo possiamo capire e misurare la fatica mentale e anche la fatica fisica del corpo. E possiamo dire che, ok, dove dobbiamo intervenire, e se qualcosa che sta andando male, ad esempio, suggerire, non lo so, minuti di pausa o cambiare la modalità che un lavoratore sta svolgendo il suo lavoro.
Quindi cercare di ottimizzare anche, appunto, la tempistica, la diciamo, di dare spazio quando serve, naturalmente, al riposo, naturalmente, di fronte soprattutto a sforzi fisici. Ecco, Rosh Yehudani, mentre la sentivo raccontare, descrivere come si svolge questo progetto anche di monitoraggio dello sforzo fisico, del carico mentale dei lavoratori, e mi è sorta una domanda, immagino che starà sorgendo anche a chi ci sta ascoltando, relativa al rapporto che abbiamo con, appunto, software come questo appunto monitoraggio, oppure proprio cobot con cui ci ritroviamo a lavorare. So che voi in passato, già da Sofia, dal progetto Sofia, avete cercato di capire anche, no, la qualità, diciamo, del rapporto, le aspettative, i pregiudizi che i lavoratori e lavoratrici possono avere rispetto a questi strumenti, perché anche semplicemente diciamo la questione del monitoraggio, no, con le telecamere può subito rimandare alla minaccia di una sorveglianza continua, che sappiamo con gli strumenti digitali quanto è diventata pervasiva, oppure i nostri timori, le nostre ansie magari rispetto all'interazione con delle macchine in ambienti di lavoro. Ecco, che cosa è emerso dalla vostra esperienza nel rapporto dei lavoratori con questi strumenti?
Infatti questo è un punto molto complesso anche per noi. Noi dentro Sofia, ad esempio, abbiamo intervistato 1000 lavoratori prima, durante e anche dopo lo sviluppo di una di qualsiasi tecnologia. Prima noi andavamo a cercare di capire le loro preoccupazioni e cosa esattamente può servire. Ogni tanto in inglese si dice how much technology is too much technology, vuol dire che troppa tecnologia può essere anche esatto, troppa tecnologia può essere anche non lo so, di stressante di rendere un po' l'ansia. Però noi abbiamo cercato di dare la tecnologia giusta, anche quello che veramente loro vogliono, e anche sentire le loro preoccupazioni, ad esempio rispetto a privacy, se mettete telecamere prendete la mia faccia e potete capire che sono sul telefono o non sto lavorando. Abbiamo chiarito tutto questo con i nostri algoritmi di mantenere la riservatezza, eccetera eccetera. E poi anche loro avevano paura di non avere, cioè di solito noi pensiamo che loro sono, non lo pensano di essere sostituiti con un robot, però la maggior parte dicono a me serve un robot, però i robot di oggi sono molto lenti o non reagiscono in modo naturale, cioè ci hanno detto le cose che non pensavamo di sentire. Noi dicevamo, pensavamo di sentire di qualche paura che non troverò più il lavoro, invece loro la maggior parte dicevano che sì, infatti serve, ma quello che c'è adesso sono tipo il robot che fa il conto suo, io faccio il mio lavoro e non c'è una interazione fra di noi, e i robot di oggi sono molto lenti, sono molto quelli che ovviamente intendo collaborativi, quelli che reagiscono con le persone. E cosa serviva? Poi abbiamo sviluppato, nel frattempo facevamo vedere a loro un'interazione che si chiama co-creation, abbiamo co-creato con loro le tecnologie. E alla fine, quando abbiamo co-creato su lavoratori nuovi, anche quelli vecchi che abbiamo intervistato, l'abbiamo fatto vedere, abbiamo testato i sistemi che si adattavano a voce, a movimenti del corpo, eccetera, eccetera, e abbiamo raccolto tutto il feedback. Questo è un lavoro di 4 anni, di 7 milioni di euro che coordinavo io dentro un progetto Sofia, e abbiamo ottenuto risultati ottimi. Posso dire che questo progetto è stato premiato come uno dei migliori progetti europei nell'ambito di robotica e intelligenza artificiale, anche perché eventualmente abbiamo anche creato un potenziale standard nel monitoraggio della salute dei lavoratori del futuro.
Quindi abbiamo capito che c'è molto da esplorare, da approfondire, però è interessante sentire appunto, Rasha Judani, come si è svolto il vostro rapporto, il vostro lavoro insieme a appunto lavoratrici e lavoratori, per capire come appunto definire meglio i limiti, le competenze, le capacità di questi cobot. Abbiamo ancora un minuto e le vorrei chiedere, per tornare all'inizio del nostro percorso, abbiamo parlato di agricoltura e a quanto abbiamo capito l'idea di sviluppare dei robot che siano davvero operativi, utili, magari allevino il carico dei lavoratori nei campi, è particolarmente complicato. Perché? In un minuto.
Allora sì, assolutamente, molto simile al settore edile, perché lì parliamo di nuovo di un ambiente molto ostile, di temperature che va, sale, scende, pioggia, non lo so, quando cammini non è un ambiente piatto, non è piatto, dobbiamo assolutamente avere le gambe, perché con le ruote magari rischi di rimanere bloccato, cioè non è un problema di locomozione o navigazione o percezione, tutto insieme rende questo problema molto complesso.
E questo ci dà l'idea, insomma, dei tanti fattori, ancora di più forse all'aperto, nei campi, diventa complicato appunto rendere operativi robot che aumentino la sicurezza sul lavoro. Grazie a Rasha Judani, lo ricordo, responsabile del laboratorio per l'interfaccia e l'interazione umani-robot dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova. Noi così siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienze. Adesso lasciamo il microfono, come ogni giorno, al concerto del mattino. Da Marco Motta un saluto e ancora un augurio di buon primo maggio.